giardino di Albert.
Porque cuando yo hace como unos 15 años, yo llevo 26 años estudiando, pues ya, solo el cerebro, no me importaba nada del cuerpo.
Solo el cerebro.
Solo el cerebro.
Cuando estaba en el tercio curso, ¿no?, de física teórica, la mi mamá me ha portato una entrevista de un neurocientífico. Este neurocientífico diceva: habremos bisogna de gente que estudia física para estudiar el cervello. E io ho stato boom, completamente, no? Impressionata, no? Con questo. Io ho cercato questa persona nella università e non lo trovavo. No? Un giorno ho trovato altro laboratorio che studiava il cervello. E quando ho iniziato a lavorare in questo laboratorio, mi dice: no, la prima cosa che devi fare è un progetto, una piccola equazione che noi dobbiamo sistemare, e lo farai in un gran progetto. E quando arrivo alla riunione era questo signore che già aveva letto l'intervista, si chiama Javier De Felipe. La prima pubblicazione che ho fatto è con lui. No? E questo sempre ho pensato come era così importante la divulgazione. No? E in questo momento io ho cominciato a fare fisica e simultaneamente a studiare neuroscienze.
Prima lo che devo iniziare dicendo, mi scuso per l'italiano, perché io ho imparato italiano solo per star qua, poco mesi fa, e ci saranno.
Una platea piena, strapiena, insieme a me centinaia di persone per ascoltare Nazareth Castellanos, in occasione di un incontro al Festival della Mente, sul rapporto fra corpo e cervello. A partire dal suo nuovo libro, il primo in italiano, Tutto il corpo è cervello, editore Ponte alle Grazie. Ma davvero tutto il corpo? Beh, cercheremo di capirlo con l'autrice. Fisica teorica di formazione, una passione per lo studio del cervello a cui oggi dedica tutto il suo lavoro, Nazareth Castellanos ha lavorato come docente ricercatrice negli ospedali e nelle università di Madrid, al Max Planck Institute di Francoforte, al King's College di Londra. Più di 80 articoli scientifici pubblicati e un'intensa attività come divulgatrice in TV e sui social, con un messaggio chiaro e semplice da raccontare. Imparate ad ascoltare e conoscere il vostro corpo. Lei che si occupa di mente e cervello e che lo fa a partire da numeri ed equazioni. Ma è proprio in quel mondo che Nazareth trova ogni giorno la via per studiare il cervello, nel laboratorio di ricerca che dirige presso l'Università Complutense di Madrid.
Sì, assolutamente, perché lo che facciamo noi in un laboratorio di neuroscienza è misuriamo il campo elettrico e il campo magnetico del cervello, anche la emodinamica, no? Noi dobbiamo lavorare con macchine che sono molto sofisticate, no? E questa è la fisica. Lo che io ho fatto sempre è misurare il campo elettrico e il campo magnetico e vedere come si propaga, come interaziona. 80% del mio lavoro è sempre matematica.
E pensare che in questa storia tutto parte proprio da un matematico e filosofo francese, René Descartes, Cartesio in italiano, vissuto oltre 3 secoli fa. Fu lui che distinse e separò la cosiddetta res cogitans dalla res extensa, cioè la mente dal corpo. Una separazione che ha condizionato lo studio del cervello nei secoli successivi. Ma oggi le neuroscienze stanno attraversando una nuova fase, grazie a neuroscienziati come Antonio Damasio, che già nel 1994 pubblicò un saggio intitolato L'errore di Cartesio, con al centro la critica a questa divisione netta fra mente e corpo, una divisione che ha portato i neuroscienziati a limitarsi a uno studio del cervello separato da tutto il resto, come se noi non avessimo un corpo. Eppure lo avevano già intuito gli antichi, mens sana in corpore sano. Oggi sappiamo che cervello e corpo comunicano di continuo attraverso un senso interno chiamato interocezione. E sappiamo anche che memoria, attenzione, umore, emozioni dipendono dal microbiota intestinale, dal nostro stomaco, così come dalla postura del corpo, da come batte il cuore e da come respiriamo. Di tutto questo si occupa Nazareth Castellanos. Con lei ci soffermeremo su alcune recenti scoperte che aprono prospettive nuove o riprendono intuizioni antiche. Intuizioni che nel caso di Nazareth nascono dalla sua esperienza personale, quando si è messa in ascolto del proprio corpo.
Quando io ero a Londra Io facevo tanta meditazione, io ascoltavo il mio corpo tanto, ogni cosa, no? Anche quando stavo lavorando, facendo matematica, io sentia che il mio corpo lavorava con me, non sentia che era solo il cervello. In un momento io ho pensato, qual è l'origine della nostra medicina, la medicina greca? Ok, vado a studiare cosa dicevano loro. E ho trovato lo stesso. Adesso è il momento di rincontrare, no? Di parlare del corpo come un tutto, no? Come una unità. Noi abbiamo questo senso che è la propriocezione e anche l'altro che si chiama interocezione. La interocezione è la informazione che arriva de dentro del corpo. E la interocezione è più importante per il cervello che la propriocezione. E lo che fa il cervello è questa fusione, dentro fuori, dentro fuori. Questo si fa specialmente in una regione che si chiama la insula, dove arriva tutta la informazione che viene del corpo e arriva la informazione che viene de fuera. Io sto parlando con te, io te vedo, te ascolto, questo viene de fuori. Il cervello lo processa, ma anche il cervello processa lo che sta succedendo nel mio corpo. La mia realtà è questa fusione del mio corpo e de lo che succede fuori. Questo è lo che dice adesso Antonio Damasio, che è il neuroscientifico più importante che abbiamo, no? È questa interazione, il corpo è fuori, il corpo è fuori. La soggettività è questo, no? Sempre sarà la percezione e una interpretazione. E adesso lo studiamo con il corpo. C'è una frase, no, che a me mi piace tanto, che dice «No vediamo le cose come sono, sino come siamo». È una cosa che mi ha impressionato tanto, no? Perché è così sempre.
If you would ask me now, do you believe that minds are created by brains alone? My answer would be no.
La mente non nasce solo dal cervello o dal sistema nervoso, ma dall'integrazione fra questi sistemi, cervello, sistema nervoso e corpo, dice Antonio Damasio. E così come dice la nostra ospite, non vediamo le cose come sono, ma come siamo. Questa è una frase del Talmud, uno dei testi sacri dell'ebraismo. Eppure è così attuale. Ciò che percepiamo è una nostra interpretazione. E quindi tale è anche la realtà, dice Nazareth Castellanos, una realtà che è strettamente connessa con la nostra soggettività e con un organo in particolare, il cuore. Il cuore interagisce in modo intimo con il cervello, ma non è l'unico. E proprio di queste interazioni si occupa la nostra ospite attraverso un progetto intitolato Brain-Body Interaction.
In questo progetto dell'interazione tra il corpo e il cervello abbiamo accettato che ci sono tre assi. Asse intestino-cervello, asse respirazione-cervello e asse cuore-cervello. Nell'intestino abitano il microbiota. Il microbiota è un universo di batterie e di microorganismi e questa informazione di queste popolazioni di microbiota che abitano nell'intestino arriva al cervello. La interazione dell'intestino, cioè il cervello, è più importante nelle regioni neuronali più coinvolte nell'apprendimento e nella emozione. Specialmente nel neurosviluppo, quando un bebè nasce, dopo il cervello deve svilupparsi. E anche noi, quando stiamo imparando qualcosa, che lo facciamo ogni giorno, il cervello deve svilupparsi. In questo sviluppo, i neuroni si servono un factor che si chiama factor di crescita neuronale. È come un albero, le serve un'energia per crescere. Questo fattore di crescita neuronale dipende dall'intestino. Per questo, lo che succede nel mio intestino influisce in lo che succede nel mio cervello, nel neurosviluppo e nella crescita dei neuroni. E come possiamo prendersi cura di che succede nell'intestino? Con l'esercizio fisico, questo è lo che abbiamo studiato noi nel laboratorio, esercizio fisico di forma regolare e non abbiamo una vita che è sedentaria, abbiamo una microbiota che è più in salute, più diversa e questo favorisce al cervello.
Un microbiota in salute ha tante popolazioni differenti di microorganismi in equilibrio tra loro. Quando ciò non avviene si parla di disbiosi. Quando una popolazione di batteri ha il sopravvento sulle altre e le distrugge. È importante che ci sia diversità, ma anche equilibrio. Ed è possibile misurare la salute del nostro microbiota attraverso l'analisi delle feci, per valutare se prendere magari provvedimenti. Un microbiota in salute contribuisce a star bene non solo nel corpo, ma anche nella mente.
Adesso lo che si è visto è che quando il microbiota non è in salute, influisce anche non solo nella salute generale del corpo, ma nella salute mentale, correlazionata con stress, con ansietà, con stanchezza cronica, anche con depressione, con diverse malattie anche psichiatriche. ci sono tanti progetti per vedere se questo è l'origine di diverse malattie psichiatriche o, se non è l'origine, se possiamo aiutare il microbiota perché aiuti al cervello in queste malattie. Noi adesso iniziamo un progetto tra l'Università di Madrid e l'Università di Barcellona per studiare come la microbiota può aiutare persone che hanno avuto un accidente cerebrovascolare, un ictus.
Ma affinché il microbiota ci possa aiutare, deve essere in salute. E allora come ci prendiamo cura del nostro microbiota? Beh, intanto con l'alimentazione. Un'alimentazione non salutare può incidere anche sullo sviluppo neuronale di un bambino o di un adolescente.
Questo è un campo nuovo che si chiama la psichiatria nutrizionale, che studia come un'alimentazione che non è buona può affettare alla cognizione e alla emozione del bambino e dell'adolescente, no? Per il neurosviluppo del suo cervello. Penso che non mangiamo molto bene, penso che non facciamo l'esercizio che dobbiamo fare. Io sempre ho detto che è molto pericoloso avere la umanità 8 ore o 10 ore al giorno seduta. Io arrivo al laboratorio quando faccio esperimenti e mi diverto tanto, ma sempre sono qua nel computer. Diciamo che una persona fa esercizio de forma regular quando fa 3 ore a la settimana, ma il resto del tempo siamo come un albero, no? Prima mi hai detto che musica mi piace ascoltare, una canzone che mi viene adesso, no? Che ascoltiamo tanto in casa. Voglio vederti danzare, perché la danza è un ingrediente fondamentale nella nostra vita. È l'esercizio che protegge di più al cervello. Esercizio cardiaco, esercizio di coscienza corporale. E questo si è visto in una pubblicazione, perché noi parliamo sempre come l'intestino influisce al cervello, ma si è visto come il cervello influisce all'intestino e all'estomaco. E cosa si è visto? Molto interessante. Una delle regioni cerebrali che controlla l'intestino è la regione motora. Gli autori nell'articolo hanno detto dobbiamo vedere come il movimento, la danza, può essere anche un protocollo clinico.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa.
Voglio vederti danzare, diceva Battiato, e con lui Nazareth Castellanos. Per star bene fisicamente e psicologicamente bisogna muoversi, bisogna danzare. Quale terapia migliore si può desiderare? Continueremo a parlare del nostro intestino e del suo microbiota. Il ruolo e l'importanza del cosiddetto secondo cervello è sempre più al centro dell'interesse della ricerca scientifica. Ne avevamo parlato anche noi qui al Giardino di Albert circa un anno fa in una puntata intitolata proprio Un cervello in pancia. Ma questo è solo l'inizio. C'è poi l'asse cervello-polmoni. Ecco, quale influenza ha, per esempio, la respirazione sul cervello? Nazareth Castellanos.
L'influenza della respirazione sul cervello è immediata. La respirazione è come una chiave al cervello. Perché? Perché io posso avere il controllo volontario della respirazione. Adesso, in questo momento, posso respirare così, veloce, lento, forte, piano, e questo io non lo posso fare con l'intestino, con il cuore, no? Noi abbiamo questo controllo. E per questo la respirazione diventa un processo che è particolarmente interessante, perché vuol dire che se io imparo protocolli di respirazione, io lo posso applicare in un momento che sono nervosa, o che sono stanca, o che ho il dolore. Abbiamo pubblicato un anno fa un studio di tecniche di respirazione per persone che hanno dolore cronico per problemi di schiena. E queste persone in 2 mesi hanno imparato a fare respirazione e abbiamo misurato la recezione del dolore nel cervello, la infiammazione e la qualità della vita di queste persone. E questi che hanno imparato a respirare, la percezione del dolore biologica e psicologica si è ridotto. E la respirazione influisce en la memoria, influisce en la atención e influisce en la emoción. Y lo que dice la neurociencia, que es muy importante, es respirar siempre dal naso. Y cuando respiramos dal naso, abbiamo più influencia sobre el cervello. Cuando noi respiriamo dal naso, abbiamo 2 filtri. L'aria arriba se pulisce un po', se scalda un po' e si umedisce un po'. Questo non succede se respiriamo dalla bocca. Per questo tutti le patogeni, tutte le, diciamo, schifezze, che non so come si dice in italiano, che stanno nell'aria, se io respiro dalla bocca, viene dentro. Per questo è, per il sistema immunitario, più importante respirare dal naso che dalla bocca. Ma per el cervello, quando io respiro dal naso, stimolo il bulbo olfativo stimola l'ipocampo, la regione più coinvolta nella memoria.
Respirando col naso stimoliamo il bulbo olfativo e così anche l'ippocampo, che è la parte per accedere ai nostri ricordi, alla memoria a lungo termine. Può sembrare incredibile, ma ci sono addirittura differenze fra narice destra e narice sinistra, come racconta Nazareth Castellanos.
Se tu ti fermi un attimo e dici, a ver, come sto respirando adesso, in questo momento? Tutti vediamo che non respiriamo in una forma simmetrica. E questo non si è studiato mai. Abbiamo visto che la narice sinistra ha più forza sul cervello che la destra, per esempio. No? A volte penso, come sto respirando adesso, no? Ok, faccio qualche esercizio per compensare. Torniamo sempre allo stesso punto, no? Ascoltare il corpo e utilizzare il corpo come un strumento che dobbiamo imparare a suonare. Io so utilizzare una macchina di superconduttività quantistica molto complessa, ma io so niente del mio corpo. Nessuno mi ha detto come ascoltare o cosa fare con il mio corpo, no? E questo a me mi ha arrabbiato tantissimo, no? Che aveva studiato tantissimo e dopo sto completamente persa in me, nella mia casa, no? E questo è lo che io volevo cambiare.
E all'improvviso il ricordo mi è apparso. Quel sapore era lo stesso del pezzetto di Madeleine che la domenica mattina, quando andavo a darle il buongiorno nella sua camera, la zia Leonie mi offriva dopo averlo immerso nel suo infuso di tè o di tiglio. L'aspetto della piccola Madeleine non mi aveva ricordato nulla prima che ne sentissi il sapore. Quando di un passato lontano non resta più nulla, dopo la morte degli esseri, dopo la distruzione delle cose, soli, più fragili, ma più vividi, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l'odore e il sapore rimangono, ancora a lungo, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare sulla rovina di tutto il resto, a sorreggere senza piegare sulla loro stilla quasi impalpabile, l'immenso edificio del ricordo. Quando si parla di odori e memoria, si cita spesso questo passo, tratto da Alla ricerca del tempo perduto, di Proust. Quando l'odore di un dolcetto fa tornare alla mente del protagonista ricordi che sembravano persi. A chi non è successo di essere sorpreso da un ricordo vivido dopo aver sentito un odore? L'ultimo filo che lega corpo e cervello passa dal cuore. È l'asse più importante, dice Nazareth Castellanos, perché se è vero che il cervello ascolta tutti gli organi, ce n'è uno che ascolta di più, ed è l'organo che influenza di più il cervello, il cuore. L'avreste detto? I poeti lo dicono da secoli.
La risposta del cervello al battito del cuore è la base della percezione. Questo è lo che si è pubblicato in Nature Neuroscience, nella Università di Parigi. Il gruppo di Catherine Talon-Baudry ha pubblicato questo, che è stata una gran rivoluzione, per me un passo fantastico, no? Che hanno fatto. Ogni volta che il cuore batte, boom, fa un battito, il cervello deve boom, boom, rispondere. Cosa vuole dire rispondere? Noi nel cervello abbiamo tanti miliardi di neuroni. I neuroni stanno facendo lo suo, la sua dinamica. Ogni volta che il cuore fa questo battito, neuroni di certe regioni neuronali, non di tutto il cervello, di certe regioni neuronali, fanno un campo elettrico, un battito elettrico. La neurone sta facendo così, pom, 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 pom. Arriva il battito del cuore, questi neuroni le fanno pa, 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 pa. La risposta elettrica del cervello è correlazionata con il battito del cuore. Questo si chiama la risposta cerebrale evocata per il battito del cuore. E questa risposta fa la base di che io possa percepire lo che succede, la base della percezione. Adesso io ti vedo, ti sto ascoltando, la tua immagine, lo che tu mi dici, arriva al mio occhio o alle mie orecchie, io ti ascolto, ti vedo. Ok, dopo arriva al cervello che deve processare tutta questa informazione che sta arrivando a me. Ma normalmente lo che già sappiamo da tanto tempo è che l'informazione che arriva perdiamo un 30% che non la processiamo. Arriva al mio occhio, arriva alle mie orecchie, ma non la percepiamo. Questo si chiama attentional blinking. E quando io perdo qualche informazione che arriva è quando il cervello non ha risposto al cuore. ¿Por qué no le responde? Porque yo estoy en otra cosa, porque debe hacer otra cosa. Esta percepción es una percepción, más siempre es una percepción subjetiva. Percibisco lo que yo veo. Siempre será la mi interpretación. El cuore es coinvolto en la parte più subjetiva de la percepción. Esto se llama el modelo neuronal subjetivo cardíaco que ha propuesto la Universidad de Parigi. Esto es lo que dicevamos prima, ¿no? No vediamo le cose como sono, sino como siamo. Y será siempre così.
La nostra soggettività è legata intimamente al battito del cuore. Suggestivo, no? E in questa interazione fra corpo e cervello, anche se l'ultima parola spetta al cervello che disegna la percezione, senza corpo, dice Nazareth Castellanos, il cervello non può far niente. Questi studi aprono domande a cui ancora è difficile rispondere, domande legate alla coscienza, alla mente, o domande che forse nessuno si era mai posto.
Che cosa succede con la gente che ha un trasplante di cuore? Pues adesso si sta vedendo come c'è una organizzazione en la parte del cervello più coinvolta con la identità, chi sono io. Questo non si sapeva prima perché nessuno lo ha guardato, perché come non si pensava che il cuore era importante per la personalità, ma adesso che sappiamo che il cuore è coinvolto in la soggettività, in la percezione, cosa succede? Adesso, per esempio, l'ultimo libro di Antonio Damasio parla di dove è la coscienza, no? Fino adesso abbiamo detto che era nel cervello. No? E adesso si parla di una mente non localizzata, più distribuita.
La mente non è nel cervello, non è nel cuore né nell'intestino. Tuttavia cervello e corpo, mente e corpo, non si possono separare. E forse dobbiamo allargare ancora di più le prospettive, visto che attraverso il corpo entriamo in contatto con il mondo in relazione con altri corpi, con altre menti, altri cervelli. Attivando quella che passa sotto il nome di coerenza fisiologica, un altro fronte d'indagine per Nazareth Castellanos.
Adesso tu e io siamo qua vicino, stiamo parlando, e il nostro cervello sta in interazione. Il mio cervello adesso tende a essere più simile al tuo. C'è una comunicazione tra il sistema ormonale, no? Che questa è la più debole, ma la più forte è la comunicazione tra cuore. Tu e io stiamo parlando, ma il nostro cuore sta parlando. Se io studio la dinamica elettrica del mio cuore e la dinamica elettrica del tuo cuore e faccio un analisi matematico per vedere se stanno correlazionati, adesso c'è una correlazione tra il tuo campo elettrico e il mio campo elettrico. La più forte è la comunicazione mamma e figli. Ogni volta che sto con la mia bambina, il mio cuore immediatamente cambia la dinamica. La comunicación tra cervello sucede anche nel schermo. O sea, si yo estoy con una persona de eso, como yo estoy con te en esta estancia, en nuestro cervello, si yo estudio la dinámica neuronal del mio cervello y la dinámica neuronal del tuo cervello, a eso se asemillan. Ma esta comunicación sucede si noi estamos haciendo esta entrevista en Zoom, con un schermo. Si yo te veo en el schermo, es anche. Ma meno, si ha ridotto. Una cosa che a me mi ha fatto pensare tanto, cosa succede quando io presto attenzione a qualcuno nella TV? E questo per me ha detto, wow, dobbiamo fare attenzione a chi presto io mia attenzione, perché il mio corpo sta diventando il suo corpo, sta imparando. Penso che è anche importantissimo non solo lo che mangiamo, l'esercizio che facciamo, sino l'intorno. Con chi stiamo, a chi le presto io mia attenzione. E questo penso che è importantissimo.
A chi prestate attenzione? La realtà, diceva William James, uno dei padri della psicologia moderna, è ciò a cui noi prestiamo attenzione. E adesso cosa fa il vostro corpo? E il vostro intestino? Come respirate? Con la narice destra o sinistra? E il cuore?
Y adesso me levanto porque yo te invito a pensar cosa sucede en este momento. Adesso per voi está sucediendo que el cervello está pensando, está en comunicación con el vostro intestino. El estómago anche emite un campo eléctrico que es molto molto lento, 0,05 Hz, 3 pulso al minuto, boom, es lentísimo. Ma este campo così lento produce le onde alfa en el cervello. E adesso il vostro cervello starà assolutamente pieno di onde alfa, perché la onda alfa è per mantenere l'attenzione.
E con la voce di Nazareth Castellanos vi salutiamo. Grazie alla nostra ospite per la competenza, la passione e la simpatia con cui ci ha ricordato che siamo fatti di cervello, corpo e molto altro. Una bella orchestra che dobbiamo imparare a suonare. Grazie a Thomas Chiesa per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.